Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentornati con noi. Spero vivamente che siate tutti in casa, spero che siate tutti di fronte a questa diretta, perché oggi si parla di un argomento, importante, interessante, un argomento che riguarda moltissimi italiani. Pensate che siamo secondi in Europa per percentuale di animali in famiglia. In realtà tantissimi di noi vivono già questa esperienza. L'esperienza di vivere con un animale, un'esperienza splendida, che sia un cane, un gatto o un altro animale, a tutte queste persone è dedicata la guida, una guida molto importante, io direi una delle più importanti che abbiamo fatto, che è vivere con un cane o un gatto. Io, se possibile, farei vedere immediatamente l'immagine della copertina di questa guida che i nostri abbonati esperti, ossia la categoria di abbonati che riceve due guide al mese con il salvagente, ha già probabilmente ricevuto a casa. Tutti gli altri la trovano nello store sul salvagente e si ordina e arriva a casa. Una guida, dicevo, particolarmente importante perché realizzata con la competenza e le informazioni di questa non è la guida, questa è quella del prossimo mese, realizzata con a cura di Ilaria Innocenti. Che la facciamo vedere qui in video senza problemi. È questa qui. Ilaria Innocenti è responsabile della LAV per queste cose, quindi evidentemente molto informata e molto accurata in tutte le informazioni che dà su questa guida. Una guida che si occupa un po' di tutti gli aspetti che riguardano l'animale. Intanto dà la possibilità importante dell'adozione, all'educazione dell'animale, al suo benessere, ai suoi diritti e anche ai nostri, cioè ai diritti di chi vive una vita insieme ad un animale, e poi ricca anche ovviamente di tutte quante le informazioni, le note legali, un appendice anche particolarmente ricca. Io credo, diciamo, che sia il momento, se siamo in grado di collegarci con il nostro ospite di oggi è Gianluca Felicetti. Gianluca Felicetti è il presidente di LAV della Lega Antivivisezione. Con lui commenteremo alcuni degli aspetti di questa guida. Io intanto parto da una notizia che abbiamo pubblicato pochissime ore fa, che trovate sul Salvagente, un test che in Svizzera ha mostrato la presenza, devo dire, molto forte e molto diffusa di sostanze pericolose nel cibo per gatti. Parliamo al solito di glifosato, ma anche di quantità di pesticidi e di conservanti non proprio innocui per i nostri amici a quattro zampe. 14 marchi su 15 di quelli analizzati sono stati trovati, diciamo, contaminati da questi residui, da queste sostanze. Ora è evidente che, diciamo, anche per l'alimentazione animale serva un po' di attenzione da parte dell'industria, e quell'attenzione che chiediamo e vogliamo quando si tratta dei nostri cibi. Non è da sottovalutare anche il fatto che gli animali, per esempio come i gatti, pesano molto meno di noi e quindi hanno bisogno, diciamo, di quantità minori di queste sostanze per non correre rischi. Io mi metto le consuete cuffie perché al telefono dovremmo avere Gianluca Felicetti, che è il presidente della LAV. Gianluca, ci sei?
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te e grazie di essere intervenuto. Allora, prima di entrare, diciamo, in questo lavoro, che è uno dei tre che la LAV realizza con il salvagente, una delle tre guide che poi per 3 mesi consecutivi la LAV offrirà con il salvagente, partiamo, Gianluca, da un paio di considerazioni che non possiamo non fare per ovviamente l'attualità. La prima, ribadiamo un attimo questa storia dei contagi di coronavirus per gli animali domestici. Sono contagiabili loro e loro possono contagiare noi, questo è escluso, ma vorrei che lo ripetessi tu.
Abbiamo appreso e come sapete fin dal primo vademecum del Ministero della Salute è stato inserito bene e in maniera chiara che questa emergenza sanitaria non ha nulla a che vedere con gli animali domestici, con gli animali familiari, con gli animali che abbiamo più vicini, quindi nessun pericolo, il titolo è nessun pericolo da cani e gatti. Per un solo caso, come abbiamo letto, a Hong Kong invece è stato un cane di famiglia ad essere infettato da una persona con coronavirus, e quindi, proprio perché noi ci teniamo a questa definizione, animali familiari, è evidente che anche il cane o il gatto, in caso di nostri problemi sanitari legati al coronavirus, godano delle stesse accortezze degli altri nostri familiari umani, cioè non entrare in contatto con noi, essere in una parte separata della casa se si sta facendo, come dire, l'autoisolamento, piuttosto che tutto quello che come dire, si deve fare nei momenti, diciamo, nei quali si ha qualcosa di più grave. Quindi nessun problema da cani e gatti, e anzi attenzione nel caso che si ha dei dubbi sul proprio stato, oltre a quello che ovviamente va fatto secondo le indicazioni dei decreti, delle ordinanze regionali, attenzione anche alla convivenza con il proprio cane e col proprio gatto, così come gli altri familiari umani, quindi bisogna utilizzare con loro le stesse accortezze.
Beh, direi che è giusto e condivisibile, rilanciamo anche noi questo appello. In questi giorni io credo che anche il lavoro dei volontari della LAV sia un lavoro difficile, soprattutto diciamo nelle zone che fino a ieri erano zone rosse e adesso, diciamo, probabilmente difficile in tutta Italia. Come vi state muovendo, anche perché voi avete un lavoro enorme anche di supporto dei canili, dei gattili o comunque delle comunità che gestiscono animali?
Sì, la LAV ha attivato un front desk della nostra unità d'emergenza. Sul nostro sito lab.it si trovano già delle prime informazioni, e ovviamente il nostro numero di telefono, la nostra responsabile dell'unità d'emergenza Flavia Nigri sono a disposizione, diciamo, per il primo contatto, che ci ha portato già in questi giorni a recepire alcuni problemi, diciamo, tipici sul territorio. Proprio per questo, in primis, sul nostro sito abbiamo pubblicato un facsimile con le indicazioni con le quali il volontario di un canile o una persona che deve accudire, per esempio, una colonia felina, magari in un territorio di un comune diverso dal nostro, può, nell'ambito dell'autocertificazione, sotto la categoria degli stati di necessità, può compilarla. Stiamo parlando di un'autodichiarazione, e quindi oggi abbiamo diffuso un facsimile con delle indicazioni semplici, chiare, che fanno leva anche, peraltro, su quella che è ormai la considerazione giuridica degli animali, ovvero così come io posso muovermi per poter andare a accudire un familiare in difficoltà, nel momento in cui devo muovermi per motivi inderogabili di lavoro, tra queste motivazioni, nello stato di necessità, c'è anche quello del dover accudire degli animali. Questo ovviamente premesso che prima di tutto si possono e si devono cercare delle alternative con persone in loco. In alcuni casi abbiamo fatto da raccordo tra persone di comuni attigui, anche tra associazioni di riferimento, di associazioni diverse. Laddove questo non è possibile, con la dichiarazione le norme, diciamo, emanate fino a ieri sera, chiunque, si tratta di un'autodichiarazione personale, quindi alla stregua di quella che è il modulo facsimile pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, noi sul sito lab.it indichiamo come compilarlo per quanto riguarda le necessità legate agli animali. Quindi questo è un primo diciamo una prima attività. L'altra è che noi stiamo raccogliendo segnalazioni anche dalle nostre sedi territoriali riguardo a supporto e coordinamento, riguardo a attività nei confronti delle istituzioni locali o a nostri soci e persone che hanno difficoltà, in particolare per esempio gli anziani che vivono con un cane, con dei gatti, abbiamo sentito tutti in questi giorni, ma preferibilmente la stessa persona può aiutare la persona in difficoltà o che per motivi anche solo di età e di precauzione non esce da casa ad andare a fare la spesa e facendo la spesa può prendere anche il necessario per il cane o per il gatto, può far uscire il cane della persona anziana al posto della persona che ritiene per precauzione doverosamente di dover rimanere presso la propria abitazione. Quindi sono quelle piccole, diciamo, ma importanti nel quotidiano, in alcuni casi importantissime azioni di dovere civico che noi chiediamo e stiamo supportando nostre sedi, volontari, cittadini che ci stanno chiamando per poterli mettere in contatto anche grazie alla nostra presenza in molte province, e questo può risolvere diciamo una serie di problemi quotidiani anche per la gestione di cani e gatti, perché ovviamente il principio generale è che il mancato accudimento degli animali ovviamente è un problema per gli animali, ma nei casi più estremi il mancato accudimento degli animali può configurare anche un reato, quando io non ho la possibilità o non ho più, diciamo, il dovere di intervenire per accudire quell'animale. Quindi noi stiamo facendo un po' da, come tante situazioni del volontariato, un po' da collegamento, un po' da crocevia, e mettendo insieme varie disponibilità e attraverso anche le nostre sedi locali siamo convinti di poter dare un buon contributo alla soluzione di problemi che riguardano appunto la convivenza con cani e gatti in casa o anche per strutture come piccoli canili, rifugi o colonie feline. Molti anziani gestiscono colonie feline, hanno, nel momento in cui per varie ragioni non hanno la possibilità o devono rinunciare magari a una parte del proprio volontariato, in questo caso altre persone possono sostituirli e dargli una mano. Questo è quello che stiamo cercando di fare.
Mi sembra notevole. Allora, ripetiamolo, soprattutto io credo che sia fondamentale, soprattutto per gli anziani che vivono un rapporto anche molto stretto con gli animali, Per questo aiuto si possono consultare telefonicamente le sedi della LAV per cercare insieme ai volontari della LAV, le sedi più vicine ovviamente, una soluzione utile per tutti quanti gli interessati. Mi sembra davvero un servizio importante, Gianluca. Torniamo a questa iniziativa, questa guida, tra l'altro davvero complimenti, sembra strano che li faccia io, ma insomma complimenti, perché è un lavoro che prende in esame un po' tutti gli aspetti del vivere con un animale, che sia un cane, che sia un gatto, ma parte ovviamente, come è giusto che sia, dall'adozione. Ora, io non sapevo, ma il dato che si legge è impressionante, sono circa 100.000 cani nei canili italiani e quasi 3 milioni di gatti senza famiglia. Cifre davvero molto, molto serie, che a questo punto dovrebbero spingerci un po' tutti a considerare qual è la realtà prima di magari andare ad acquistare un animale, quando si potrebbe, diciamo, beneficiare di un affetto probabilmente anche superiore da parte di uno di questi animali. 100.000 cani, Gianluca, sono tantissimi.
Sì, sono numeri importanti, che in alcune province negli anni, con attività di prevenzione, informazione, di rispetto delle normative, riusciti a fronteggiare, in alcuni casi anche di fatto a risolvere, in altre purtroppo la situazione italiana è variegata, abbiamo invece un problema molto importante, che peraltro legato a un accudimento da parte del volontariato sui quali l'amministrazione pubblica e i comuni in particolare svolgono una purtroppo ingenere delle attività di scaricabarile, di responsabilità. Il randagismo deve vedere, secondo legge, i comuni affrontare con dei compiti ben precisi questa situazione, in sinergia con i servizi veterinari pubblici. Quindi in questo senso diciamo la nostra attivazione è a 360 gradi, perché l'abbandono di un animale è ormai da anni, e per fortuna, un reato, e si può far valere ovviamente come deterrente, come attività di, diciamo, di sensibilizzazione, il fatto che l'abbandono è un reato. Ma laddove ancora questo non è nella pratica, non è stato recepito, non è praticato, la prevenzione dell'abbandono, una attività di sterilizzazione che concorrono alla prevenzione e alla diffusione della presenza dei quattro zampe senza famiglia, in particolare nel nostro sud Italia. Noi, con alcuni progetti, con alcune amministrazioni locali, siamo riusciti a dare degli esempi positivi e virtuosi, dove peraltro si può coniugare, tra l'altro, un intervento multiforme che vede volontariato, servizi veterinari pubblici, comuni, polizie locali, intervenire sul problema e avere anche dei risultati positivi, coniugando, diciamo, la prevenzione con quello che è anche un risparmio per le casse pubbliche, perché ricordiamo che un cane, un canile, un cane randagio è formalmente di proprietà del sindaco del proprio territorio. Nel momento in cui entra in un canile, costa alla collettività, per poi, diciamo, a parte qualche situazione del volontariato e così via, magari finire canile in cui non ha la possibilità di avere un'adozione e di non stare un granché bene, per usare un eufemismo. E quindi, in questo senso, si può e si deve coniugare l'aspetto etico anche a risparmio della collettività, un risparmio, diciamo, di maltrattamenti dell'animale, un risparmio anche in termini economici, quindi un dato importante.
Assolutamente sì, e leggerete, io spero in molti, queste pagine scritte da Ilaria Innocenti, scoprirete anche che, nonostante la voglia di tutti noi di avere un cucciolo, magari anche in adozione, a volte la scelta migliore può essere quella di un cane adulto, in qualche modo già educato, più facile da inserire in famiglia. Non vi svelo molto di questa guida, anche perché si tratta davvero di una guida corposa, però quello che mi piaceva accennare è un po', diciamo, il sommario che è diviso per punti. Appunto, dicevamo, si parte dall'adozione, ma si arriva all'educazione, al benessere in casa. A proposito di benessere e dell'animale, oggi Gianluca abbiamo pubblicato un test dei colleghi svizzeri sui pet food per i gatti, il cibo secco per i gatti. Loro, devo dire, fanno una denuncia molto forte, molto concreta. Parlo di KTP, che è il mensile dei consumatori svizzeri. Dice che mancano delle regole forti che limitino il contenuto, per esempio, di sostanze come pesticidi, glifosato nei cibi per animali, cose che magari ci sono, limiti che ci sono per noi, ma non ci sono per animali che magari sono molto più piccoli di noi, anzi, sicuramente sono molto più piccoli di noi e per i quali le dosi, come dire, tollerabili sono ovviamente decisamente minori. Questa, come dire, probabilmente dovrà essere un'ulteriore battaglia, magari fatta insieme su questi cibi.
Molto, molto volentieri, perché sappiamo tutti che questo è un mercato, peraltro, tra i pochi in aumento costante negli ultimi anni, quindi grandi interessi economici, e dietro questi grandi interessi economici non possono esserci sconti riguardo alla salute, riguardo alla tutela degli animali e, come dire, ai diritti di un consumatore, alla sua informazione e a quello che è un gesto di responsabilità e di amore nei confronti del proprio cane e del proprio gatto, a dargli anche qualcosa in più rispetto al cibo in quanto tale, cioè un cibo che, di cui potersi fidare al 100%.
Esattamente. Andiamo avanti, diciamo, con il sommario di questa vademecum che poi affronta il condominio e i vicini di casa. Qui, diciamo, Gianluca per noi ha commentato tante volte i nuovi codici del condominio. Ripetiamolo ancora una volta, tutti, purtroppo sono ancora tanti i divieti o perlomeno i limiti e gli ostacoli in condominio per gli animali. Gran parte di questi, Gianluca, sono assolutamente folli, ma soprattutto non hanno nessuna ragione legale.
Sì, ormai da qualche anno, grazie a una nostra petizione, chissà tra coloro che stanno seguendo questa diretta quanti avranno firmato, magari anche una delle nostre petizioni per il riconoscimento del cambiamento della tutela degli animali nel codice civile, all'interno di questa campagna che ancora deve ottenere un risultato globale, però un risultato lo abbiamo ottenuto qualche anno fa con l'ultima riforma del codice civile in tema di condominio. Quindi è stato stabilito ed è stabilito per legge che vi è il diritto di poter convivere con un cane o con un gatto. Ovviamente ci sono gli altri aspetti che riguardano l'eventuale problema rumore piuttosto che pulizia delle parti comuni, condominiali e così via, che sono però altre materie che ovviamente chi vive con animali deve rispettare tanto quanto chi non ci vive, ma
Esattamente.
c'è il diritto che, a convivere con un animale domestico e questo tra l'altro ha ha avuto e continua ad avere un dato importante, cioè una norma, una legge dello Stato di fatto annulla eventuali divieti previsti dai regolamenti condominiali, perché appunto giuridicamente come norma sovraordinata ovviamente li ha annullati automaticamente. Quindi è diciamo, questi conflitti che possono nascere nei condomini anche a causa del cane, del gatto, non possono avere, diciamo, sono giustificabili per altri aspetti, così come lo stereo a tutto volume di notte del vicino per ascoltare musica, piuttosto che chi imbratta l'ascensore e non pulisce, ma non è l'animale in quanto tale che poi diciamo, deve non esserci. Pensa, Riccardo, che qualche anno fa dei giudici nell'ambito di cause civili hanno disposto l'allontanamento del cane, per esempio, dalla famiglia e al di là dell'aspetto giuridico, se il cane effettivamente, non so, dava fastidio ai vicini in termini di rumore, in questo caso c'era una questione di abbaiare notturno che si riteneva prolungato e continuo, come dire, non è stato imposto alla famiglia ovviamente risolvere virgolette, il problema, se effettivamente fosse stato tale, di magari con l'aiuto di un educatore cinofilo diciamo, limitare l'abbaiare del cane. No, come se per il disturbo alla quiete pubblica venisse imposto alla persona nel condomino reo di disturbare la quiete pubblica con il mio stereo perché faccio delle feste notturne, di gettare il mio stereo. È evidente che è un paradosso in termini e quelle sentenze che abbiamo visto fino al 2010, stiamo parlando ormai di 10 anni fa, non possono essere più scritte. E questo, il cambiamento di questa norma ha fatto registrare dal nostro osservatorio un cambiamento importante perché non non è stato nemmeno più usabile come arma, diciamo, pressione nei confronti
del, una soluzione dei conflitti attraverso una mediazione obbligata, mi pare, diciamo, anche naturale, diciamo, che sia così, nel senso che l'educazione poi è soprattutto educazione di chi vive con gli animali da una parte e dall'altra, quindi che sia un'educazione, diciamo, di rispetto delle regole, e qui giustamente l'esempio che facevi tu della musica, ma possono essere mille altri, è un esempio calzante, sia un'educazione di sopportazione per quanto riguarda chi animali non ne ha. Ed è questo, diciamo, sicuramente un passo avanti, certamente dovuto anche e soprattutto all'impegno di chi come la LAV ha poi insistito per tanto tempo raccogliendo firme, ma intervenendo ovviamente anche al di là della raccolta firme sul legislatore, perché si stabilissero delle regole civili in questo caso. Quali sono, tu parlavi, diciamo, ovviamente di un percorso più lungo, quali sono i passi, il passo più importante che manca da questo punto di vista, Gianluca?
Ma abbiamo fatto questo del condominio, abbiamo fatto un altro importante di cui parliamo nella guida sul codice della strada, questo rispetto all'obbligo di soccorso dell'animale investito e del riconoscimento dell'ambulanza veterinaria, perché fino a qualche anno fa l'ambulanza veterinaria non era riconosciuta dal nostro codice della strada. Sicuramente diciamo, rimane in piedi la necessità di una, diciamo, innanzitutto di sanzioni più severe contro il maltrattamento e l'uccisione degli animali, sanzioni più efficaci, che noi stiamo chiedendo con una petizione al Parlamento e al Governo. Si può firmare anche online dal nostro sito lato.it, la campagna si intitola Chi maltratta paga, perché la legge attuale è stata importante, è in vigore da 16 anni, però in termini di codice penale deve essere migliorata. Faccio solo un esempio: purtroppo seppure diciamo condannato fino al terzo grado un maltrattatore di animali, il giorno dopo può riprendere degli animali e come se nulla fosse, mentre noi chiediamo che chi è stato condannato in via definitiva per maltrattamento degli animali non possa più averne, disporne.
Sembrerebbe una regola di semplice buonsenso.
Sì, eppure purtroppo questo è ancora, diciamo, previsto dalla nostra normativa. E quindi questa è una petizione che è in corso ed è una tappa per la quale peraltro la Commissione Giustizia del Senato, al di là di queste settimane ovviamente, ha tra i punti all'ordine del giorno, tra i temi all'ordine del giorno, anche questa riforma legislativa. Peraltro sia il precedente governo che l'attuale hanno nel proprio programma proprio l'irrigidimento delle sanzioni contro il maltrattamento degli animali, e speriamo che questa parola scritta nei programmi venga mantenuta in questa legislatura. L'altro aspetto riguarda il codice civile, perché il Trattato europeo ha riconosciuto gli animali esseri senzienti ormai da diversi anni e non più prodotti agricoli. Di fatto nel codice penale con la riforma del 2004 questo lo abbiamo ottenuto, ma il codice civile ancora li considera beni mobili, e quindi, per esempio, lo leggo anche ad un aspetto problemi, diciamo, di tutti i giorni: in caso di divorzio o di separazione, noi chiediamo con questa proposta di riforma del codice civile che cane, il gatto di casa abbia la stessa tutela che ha il minore, e quindi che non venga assegnato in base a chi, per esempio per il cane, dove la registrazione in anagrafe obbligatoria, vi è il proprietario giuridico, che può essere magari lui o lei o uno dei due partner, ma deve essere fatto sulla base di chi effettivamente tiene all'animale ed è la migliore risposta a quello che sarà la vita futura da separati, anche per quel cane e per quel gatto. Quindi chiediamo come in altri ambiti che il legislatore riconosca agli animali di casa gli stessi diritti del minore in termini di tutela ovviamente generale, quindi in questo caso no a sorteggi, qualche caso è stato fatto da qualche giudice, né lo prende uno dei due partner sulla base di chi è il proprietario giuridico, perché è come dire diamo il bambino a chi lo ha registrato all'anagrafe materialmente quel giorno, no, deve essere dire, il frutto di un rapporto di coppia, di una convivenza, e anche per il cane e per il gatto si deve dare la risposta migliore possibile.
Ecco, allora di risposte in questa guida davvero ricca, una guida di 76 pagine, farei rivedere la copertina ancora, ne troverete parecchie, alcune anche per devo dire che sorprendono, hanno sorpreso anche me, chi della redazione aveva già avuto per anni animali, ma alcune regole sono molto importanti, molto fondamentali. Un bellissimo lavoro di Ilaria Innocenti e poi ovviamente corredato da tutta la normativa di riferimento, le sentenze, tutto quello che può essere utile, oltre diciamo al lavoro molto grande fatto da Ilaria e dalla LAV. Per questo ringraziamo ancora una volta Gianluca Felicetti, l'intera diciamo pool della Lega Antivivisezione che ci ha supportato con testi, materiali e scrittura di questa prima guida, poi le altre ve le presenteremo di mese in mese. Grazie Gianluca, buon lavoro a te, buon lavoro a tutti i volontari della LAV che in questi giorni, lo dicevamo, lo ripetiamo ancora una volta, stanno supportando anche tutti coloro che non possono e magari non debbono uscire, come gli anziani, che però hanno animali da accudire. Un altro impegno, come tanti altri che nei momenti di crisi la Lega Antivivisezione ha fatto in questo paese. Grazie di tutto Gianluca e alla prossima.
Grazie, grazie a te Riccardo, grazie al Salvagente che è davvero una testata per i diritti di tutti, anche per le quattro zampe.
Certamente sì. E adesso con questo diciamo cari lettrici e cari lettori, ci salutiamo per questa settimana. Noi, nonostante diciamo come avete visto l'emergenza, nonostante diciamo anche il rullo di informazioni che cerchiamo di fornirvi sempre verificate senza diciamo esagerare, ma secondo la logica di giornalismo che da sempre ci contraddistingue sul coronavirus, nonostante questo cerchiamo comunque di dare anche altre notizie. Le trovate continuamente sul nostro sito, le trovate sicuramente sul giornale in edicola e su tutti i social, oltre che sulla trasmissione quotidiana che ricordo è Zero Truffe, che su YouTube potete seguire, arrivato ormai credo all'80ª puntata. Ringrazio Simone Castro dell'assistenza da remoto, anche noi diciamo stiamo lavorando un po' in smart working, Lorenzo Misuraga che è accanto a me nell'inedita veste di regista, e a voi per essere stati fino adesso con noi. Alla prossima.